Allora, sulla prima domanda non so bene cosa rispondere. Cioè, ritorniamo al giovane Marx, così ringiovaniamo tutti quanti. Cioè, indubbiamente, rimettere al centro il rapporto interpersonale fra le persone come guida non solo dei nostri comportamenti soggettivi, ma anche di una prospettiva di conversione degli apparati produttivi e del sistema economico, secondo me è un passaggio imprescindibile. C'era in Marx, secondo me, sia giovane e vecchio, in misura differente, è stato progressivamente perso, distrutto e annientato dalla tradizione e dalla cultura del movimento operaio, seconda e terza internazionale, eccetera, e poi dei suoi epigoni. Oggi discorsi di questo genere sembrano fanno ridere, e invece secondo me vanno restituiti dignità. Ovviamente sono passati tanti anni, 160 dal manifesto del Partito Comunista, la società è molto cambiata, cambiati anche i nostri rapporti personali. La contraddizione c'è perché lo sviluppo capitalistico è comunque un meccanismo di impoverimento crescente delle persone. No, si dice, no, guardate la Cina, ci sono ormai milioni di persone che hanno accesso al mondo industriale, ma guardate come si è impoverito il loro territorio, come si è impoverita di relazioni la loro vita. Ci sono queste masse di proletariato urbano che vengono alle campagne, poi vengono licenziati, tornano in campagna, non trovano più niente di quello che hanno lasciato, non si possono più inserire in un posto o nell'altro. In tutto, in uno dei territori, no, che è il più devastato della terra dal punto di vista ambientale. No, a Pechino, in Cina l'anno scorso hanno venduto 18 milioni di automobili, 18 milioni di automobili, cioè la metà delle automobili vendute nel mondo, no? A Pechino hanno introdotto un contingentamento non della vendita di automobili, continuano a vendere, ma dei diritti di circolazione, a sorteggio. Soltanto uno su quattro, dopo aver dimostrato di avere un'automobile, può partecipare a un sorteggio che gli dice se può circolare oppure no, se no se la deve tenere. L'altra cosa che avete sentito è che si è formata mesi fa una coda di 100 km su un'autostrada alle porte di Pechino che è durata 100 giorni. Cioè, io ho letto da giovane un libro di Cortazar, da cui è stato tratto anche un film, una canzone di Lucio Dalla, credo bellissimo, cioè di una coda, di un ingorgo che si forma alle porte di Parigi per parecchi giorni, si intrecciano amori, relazioni, conoscenze, accoppiamenti, eccetera, poi la cosa si scioglie e questi, per esempio, due che si erano fidanzati, insomma, si erano dimenticati di darsi il numero di telefono, si perdono di vista, non si ritrovano. Cioè, quella che 20 anni, 30, 40 anni fa era fantascienza, oggi è la realtà vissuta. Tutto di questo non sono dati. Il prezzo, cioè che il prezzo sia un indicatore realistico, insomma, di una fonte di informazione per il consumatore, è una di quelle mitologie che continuano a insegnare all'università, ma che non ha assolutamente nessun fondamento. Certamente, se io comparo il prezzo di una casa con il prezzo di una bicicletta, no? Dalla differenza di prezzi posso capire che nella bicicletta c'è meno valore, meno lavoro di quanto ce ne sia in una casa. Allora, a quel livello di differenze sicuramente sì, cioè man mano che si scende sul concreto dei meccanismi di mercato, questa cosa qua non vale più, perché tutti i prezzi sono incentivati, perché la tassazione è diseguale, perché tutti i prodotti fruiscono lungo la loro catena filiera produttiva, eccetera, di qualche forma di incentivo, di tassazione, eccetera, che ne altera completamente il costo a cui sono stati contrattati inizialmente. Tutti i prodotti della terra, no, non pagano, non includono nel prezzo, non internalizzano, come si dice in linguaggio scientifico, i costi ambientali che scaricano sulla comunità, insomma, non esiste. Cioè, esistono varie ipotesi di cominciare a caricarle in una qualche misura, no? Una è la carbon tax, cioè diciamo cominciamo a far pagare perlomeno i prodotti per la quantità di emissioni che hanno provocato attraverso il consumo di combustibili economici. L'abbiamo introdotto in Italia, l'abbiamo abolita, in alcuni paesi c'è, a livello mondiale non si riesce a introdurre. Altri sono invece degli governi soprattutto quelli scandinavi, in parte anche quello della Germania, che hanno cercato progressivamente di trasferire la tassazione dal lavoro alle risorse. Cioè, non tassiamo più il lavoro, quindi tassiamo il meno possibile il lavoro, cioè il reddito da lavoro, non il reddito da rendita, eccetera, e tassiamo di più il consumo di risorse. Così diventa più facile, cioè meno costoso, impiegare un lavoratore aggiuntivo, e però chi produce ha un incentivo in più a consumare risorse. Queste sono cose di buon senso e funzionali, che però anche lì non è che riportino il prezzo al reddito. Il problema è un altro, è che tutta l'università mondiale è dominata ormai da 30 anni da un'unica disciplina che si chiama pensiero unico, che è stata formulata nell'università di Chicago al seguito di due economisti, uno si chiamava Hayek e l'altro Milton Friedman, no? Che poi hanno invaso tutte quante, cioè gli allievi di questi signori qua, oltre che l'università e tutte quante le università, tutte quante le istituzioni economiche, Banca Mondiale, Fondo Monetario, WTO, eccetera, no? In cui si presentano degli schemi astratti in cui dall'incontro con la tra la domanda e l'offerta si vanno a formare i prezzi, e poi qualsiasi cosa non corrisponda nella realtà a quello viene studiato come caso particolare di deviazione da un modello standard ottimale, mentre invece è quel modello che non funziona in maniera più assoluta, ma è altamente mistificatorio e giustificativo delle politiche che poi vengono fatte, perché poi tutte le volte che invece qualcosa non funziona, anche nell'ultima crisi si dice non perché c'era troppo liberismo eccetera, ma perché il mercato non era stato sufficientemente liberalizzato, e di qui la privatizzazione dell'acqua e cose di questo genere. Veniamo agli spazzini che mi piacciono molto di più. Allora, intanto apprezzo questo apprezzamento del riconoscimento al Netturbino di un potenziale cognitivo delle caratteristiche della città che nessuna inchiesta sociologica riesce a raggiungere. No, se io dalla spazzatura si può sapere tutto, no? E in America, in Italia no, ma in America ci sono anche delle indagini fatte proprio attraverso la raccolta e l'analisi item per item, pezzo per pezzo della spazzatura, insomma dei livelli di vita, degli stili di vita, delle abitudini eccetera, di determinati raggruppamenti umani, non di determinati individui, perché sennò la privacy scompare, no? Dai cosmetici agli anticoncezionali, i prodotti per l'igiene eccetera, si viene a sapere quanto uno si lava, quanto va al cinema, cosa mangia, dove va a divertirsi eccetera, quanto si imbelletta e così. Ma questa figura qua è esemplare di un discorso che io ho cercato di fare durante tutta questa sproloquio di stamattina, cioè nel lavoro, nelle persone che lavorano, anche nelle funzioni più umili o considerate più umili, c'è un patrimonio conoscitivo che non viene messo in valore e che invece può essere utilizzato fondamentalmente. Se il Netturbino, ovviamente riunito, incentivato e stimolato, eccetera, può fornire collettivamente un quadro di come funziona la città mille volte più preciso di qualsiasi inchiesta sociologica, dove poi ai questionari si risponde come si risponde e gli intervistatori sono mal pagati e quindi se li compilano a casa, così via. In tutte le altre professioni c'è una componente di conoscenza che non è soltanto tecnica, ma è del territorio, dell'ambiente, delle relazioni umane eccetera, che non viene valorizzata e che invece costituisce il perno di una possibile ricostruzione di un progetto di organizzazione sociale, no, che sia più aderente possibile alle esigenze del territorio e della comunità. Non so se l'azienda a cui fa riferimento è A2A. A2A è contrarissima agli appalti esterni e all'esternalizzazione, ne ha fatti molto poche, ma però per esempio una società come ERA lavora solo più con cooperative, ma neanche magari sociali, no? Alcune sono finte cooperative sociali che vengono trattate come tali soltanto perché questo permette di abbassare il costo del lavoro. Ma Manutencoop, per fare, non è una cooperativa, non era una cooperativa sociale, e tanto poco era sociale che è arrivato un privato e se l'è comprata, no? Però chi è che lavora adesso nella raccolta differenziata di ERA? no? Cioè quel privato di Lingua, di cui non mi ricordo più il nome, eccetera, che ha ereditato lo stesso organizzazione. Io lì ci ho lavorato, insomma, questi lavoratori cambiano ogni mese. Cioè, tutto il discorso che io faccio, ci vuole la formazione, poi raccogliamo le informazioni nei turbini, ricostruiamo il piano della città, eccetera. Come fai a farlo con dei lavoratori, no, metà immigrati che non parlano l'italiano? E non è colpa loro, se stessero lì lo imparerebbero, insomma, ma dopo un mese, tre mesi vengono licenziati, ne arrivano degli altri, oppure vengono spostati in un altro territorio e non hanno nessun incentivo, nessuna anche possibilità di imparare il territorio. Riciclo totale, dunque, mi hanno fatto notare, rifiuti zero è un obiettivo che intorno a cui si è costruita a livello mondiale una rete di città. Cioè, in Italia il primo ad aderire è stato il comune di Capannori, che fa la raccolta differenziata all'85% e ci è arrivato in 2 anni, ma ormai ci sono Ragusa, eccetera, un'altra serie di città o piccoli centri. Capannori ha 40.000 abitanti, quindi non stiamo parlando del villaggio montano, che stanno aderendo a questo. Ma a livello internazionale, per esempio, c'è la città di San Francisco, che ha 800.000 abitanti, ma è il nucleo storico di un aggregato umano di 4-5 milioni di abitanti, eccetera, che ha aderito all'obiettivo rifiuti zero. Mi hanno fatto notare che rifiuti zero è sbagliato e che la vera forma è il riciclo totale. No, rifiuti zero probabilmente non ci si arriva mai, ma riciclo totale. Qua è come chilometri zero, no? Non è che non succede niente. Però esiste la possibilità, oggi ci sono le tecnologie, ci sono non delle sperimentazioni, ma delle pratiche imprenditoriali che dimostrano che si può riciclare tutto. Un po' di scarto ci sarà sempre. L'esempio maggiore portato in palmo di mano anche in Italia, anche perché ha vinto dei premi e dei finanziamenti a livello europeo, si sta riproducendo quel modello in parecchie regioni, alla Spezia, in Sardegna, a Benevento, eccetera, e l'impianto di riciclaggio di Vedelago, provincia di Treviso, che è un impianto privato, cioè è gestito da una signora che ha un figlio ingegnere, e lei le pensa, il figlio li progetta, eccetera. No, e che cosa ha fatto? Ma ha fatto una cosa volgarissima, cioè raccoglie gli scarti, cioè la frazione indifferenziata dei comuni del territorio, i quali sono tutti comuni che fanno l'80-75-80 di raccolta differenziata, quindi avanza poca roba. Poi raccoglie gli scarti delle piattaforme di selezione della plastica, no? Perché ce ne sono tanti, vanno in genere in incenerimento. Fra parentesi, dovete sapere che questo è oggetto di raccolta differenziata perché è un imballaggio, questo no. Quando finisce, lo mettete giustamente nella cosa della plastica, loro lo contano come scarto, ne approfittano per pagare meno il comune dicendo è pieno di impurità la tua raccolta differenziata, e questo finisce in genere in inceneritore. Questo, se tutto va bene, viene riciclato. Raccoglie queste cose qua, eccetera, e poi cosa fa? Attraverso dei problemi di attrito, di sfregamento, di selezione, eccetera, ci ingloba dentro tutta la porcheria rimasta nella frazione indifferenziata di questi comuni, che però la fanno molto bene, ne fa delle trecce per estrusione, poi dei pallini, e come li usa? Come carica inerte di manufatti in cemento. Cioè, invece di usare la ghiaia o la leca, che usa questo, sono molto più leggeri, molto più resistenti, eccetera. Riciclo totale, no, avrà anche lei degli scarti, insomma, cose di questo genere. Presupposto qual è? Che a monte di questa roba qua ci stanno altre due cose, cioè una raccolta differenziata serissima e spinta all'eccesso, e poi degli impianti meccanici di separazione e di recupero ulteriore dei rifiuti. Allora, tanto per essere informati, di questi impianti ce ne sono 7 in campagna, nuovi quasi di zecca, sono stati fatti fra il 2000 e il 2003, fatti da Impregilo, nessuno funziona, e noi i rifiuti campani li esportiamo in Germania, dove fino al 2008 di un inceneritore o degli inceneritori di Hannover. No, dal 2008 in poi, in due impianti a Lipsia, uguali identici a quelli che ci sono in campagna, dove fanno la separazione meccanica, no, e recuperano ancora molto materiale.
poi c'è un residuo che mandano agli inceneritori, loro ce li hanno, li fanno funzionare eccetera, e non sono poi autori del rifiuto zero eccetera, ma comunque fanno il recupero di materiale dalla monnezza campana che noi gli spediamo, con degli impianti che sono analoghi a quelli che noi abbiamo costruito, tra l'altro con i soldi dell'Unione Europea, perché sono finanziamenti del Fondo Sociale del FESR, e che non facciamo funzionare. Se non c'entra la camorra in tutto questo, ditemelo voi dove sta. Basta.
Bene, grazie, credo che sia stata densissima, perfino al di là delle aspettative, e quindi ancora un grazie, i tuoi libri li leggiamo.
Grazie a voi.
E sentiamo di fare questo.